ragazzi, bentornati, benvenuti.
Buon lunedì mattina.
Pazzesco, iniziare con le nostre voci lunedì mattina non so quanto sia bello.
Ci sono cose più brutte.
Fatecelo sapere qua sotto con un commento se ci state guardando su YouTube o se ci state ascoltando. Vi ricordo che potete lasciarci una valutazione.
Ah, davvero si può fare questa cosa?
Potete lasciare una recensione.
Ragazzi, impossibile non recensire questo podcast incredibile.
Esatto. Di che cosa parleremo oggi, Manu? Ci sono un po' di argomenti.
In realtà è un argomento, Simo, che mi sta veramente tanto a cuore. Infatti, in realtà, noi stiamo registrando questa puntata, ma ne abbiamo già parlato privatamente in maniera anche molto intensa e profonda. C'era proprio un argomento sentito.
È vero. Possiamo dirlo, il mercato fotografico nell'ultimo periodo è un po' noioso, ragazzi.
Un po' sei stato anche veramente molto delicato. Sono quello polite. Vorrei non avere filtri, ma li avrò perché direi cose tremende. È veramente un incubo. In realtà vorrei dire al momento, ma sempre.
Sì, diciamo che nell'ultimo periodo, se vogliamo metterla con un po' di tranquillità, per iniziare tranquilli, è stato un po' sottotono.
E quando diciamo mercato fotografico, non intendiamo tutto quanto. In realtà è un po' tutto, anche lato video non è che ci sia cose incredibili.
Forse c'è un po' più di cose che si possono giocare, ecco.
Esattamente, però dal punto di vista di strettamente fotografico, quindi fotocamere, fotografia, è letteralmente calma piatta. Immaginatevi più o meno il mare
senza
in Sicilia
vento,
esatto. A Ferragosto, a mezzogiorno, dove non tira neanche...
Ce l'ho io, il mare di Ravenna, di Rimini tipo.
Salutiamo ovviamente tutti gli amici di Rimini.
Salutiamo quella distesa che probabilmente se ti metti in prospettiva giusta vedi la Croazia, da quanto non ci siano onde. Esatto, questo è il mercato fotografico. Devo dire che non ci sono state grandi uscite nel 2022, ma non è che il 2021 invece è stato...
particolarmente innovativo.
Esatto. Non so, secondo te, ecco, questa è la prima domanda che faccio a te, ma lo faccio anche a quelli che ci stanno ascoltando. Secondo te qual è il problema principale? Cioè, siamo arrivati a non sappiamo più che cazzo fare?
Allora, secondo me il problema principale è che ormai si è creata una tendenza, che è una tendenza giusta, è una tendenza che è dettata dal mercato e da quello che sta facendo la gente, ovvero la necessità di avere anche il comparto video.
Sì.
E non tutti, come immagino anche tanti di voi che state ascoltando la puntata, non hanno la possibilità di acquistare due camere, o meglio, una fotocamera e una videocamera.
Certo.
E di conseguenza hanno la necessità di avere un qualcosa con cui fare foto e video a buon livello, in modo tale da avere una fotocamera ibrida. E secondo me il vero grande problema di questa cosa è qui. Perché se andate a ritroso a vedere tutte le ultime uscite, tutte, ma tutte, non se n'è salvata una, a parte una, che menzioneremo, perché è lei l'unica, the only and the one, la chiamerei,
sì.
Che effettivamente... abbia presentato qualcosa di nuovo. Tutti quanti hanno presentato la solita camera che ha il 4K, il 6K, le foto incredibili, tanti megapixel. Alcuni hanno fatto il solito giochetto del fotocamera adatta per foto perché
sì,
ha
esatto,
più megapixel, meno foto per video.
Con l'annuncio della XH2 che abbiamo seguito in live, alla fine hanno fatto la XH2S che è uscita apposta un po' più per i video.
Esattamente.
E poi la XH2 che avrà il sensore da 40 megapixel un po' più per le foto. Forse l'unica macchina che mi viene in mente che ha fatto un ragionamento diverso è stata al tempo Sony con la 9, che aveva fatto effettivamente
sì,
una macchina
per
fotografica. Cioè era sportiva e solo pensata per i fotografi, nessuno si compra una 9 per fare i video, sicuramente.
No, assolutamente nessuno.
E forse anche un po' la R4 e la serie che è quella che speriamo di vedere quest'anno con la R5. Però in sé anche la R5 di Canon comunque strizza molto l'occhio ai fotografi, ai videomaker anche.
Sì.
Quindi non lo so.
A me questa tendenza di cercare sempre a tutti i costi di inserire il comparto video dà veramente molto, molto
più
fastidio.
Io capisco il concetto di ibrido, cioè A7 IV, R6 eccetera vanno bene, perché purtroppo lo sappiamo, il mercato ci chiede entrambe le cose.
No, ma ci sta che ci siano.
Però mancano quella cosa del dire però ti faccio anche solo una macchina che fa bene solo le foto. Perché solo video, Sony ad esempio l'ha dimostrato, ha fatto la FX3 o la 7S3 che fa solo video.
E ora farò l'avvocato del diavolo.
Vai.
Tu mi stai dicendo voglio una macchina che faccia bene solo le foto. O comunque che faccia solo foto ma fatte bene, ok? Una persona potrebbe dirti, ok, ma questa non solo fa bene le foto, fa anche i video. Prima ho detto una parola che secondo me è la parola che dovrebbe comparire lì dietro, ma non possiamo farla comparire, ed è innovazione. Io vorrei vedere una macchina fotografica.
Eccola.
Possibile non fare anche le magie qua dentro.
Spoiler, eccola, lei.
La Leica M11, e tra poco arriveremo al perché questa camera è veramente innovativa, è veramente una chicca mai vista prima.
Guarda la bella di che ti guarda.
incredibile.
Perché sul podcast la sta vedendo, ragazzi, è questo monolita che ti osserva.
È magnifica.
Su YouTube state
fondamentalmente le fotocamere sono tutte uguali, sono tutte identiche. Se voi prendete una 7.4, una Z7 o Z6.2 o una R5, a parte la scocca, sono identiche, sono uguali e fanno le stesse cose. Ragazzi, se fate le foto con la Z7.2 piuttosto che se fate le foto con la 7.4, fondamentalmente
non cambia niente.
Avete la stessa identica esperienza e c'è quella che c'ha il menu in un modo, il pulsante da un'altra parte. Chi se ne frega, avete esattamente la stessa esperienza. Io vorrei che i brand iniziassero a pensare anche ai fotografi, perché ad esempio Canon con la R3 ha fatto qualcosina inutile, secondo me, perché è un bel esercizio di stile per far vedere che si può flexare
e invece
quella tecnologia
Nikon
lì.
Nikon ha fatto il giro facendo tutto per tutti, perché ha messo l'8K a 60, ti ha messo le foto, cioè io credo, e questa forse è una roba sbagliata e lo stiamo vedendo forse con crop, che più diventi professionale, più di nuovo, nuovamente, le strade si dividono, perché tutto non lo puoi fare. E quindi mi chiedo perché le macchine professionali non fanno bene una cosa, ma continuano costantemente a dover fare bene entrambe.
Anche perché io mi ricordo, io ho preso come esempio la R3 e la feature a cui facevo riferimento, era la questione dell'autofocus con l'occhio, che è interessante, sì, ma sfido chiunque ad utilizzarla per più di 5 minuti senza...
E se qualcuno lo fa, è ospite qui.
Assolutamente sì, e me la deve far provare anche, perché sono proprio curioso di vedere cosa combina. Fondamentalmente hanno creato una macchina, e stessa cosa vale per la Z9, che è per tutti, come hai detto tu. Sì. Io mi ricordo le ammiraglie quando c'erano le reflex, ok? E quindi la 1DX, eccetera, eccetera. Erano fotocamere.
Sì.
Fare i video con quella roba, dovevi farti il segno della croce, andare a Lourdes e manco li facevi i video. E quello che dico io, ed è anche un po' provocatore la mia domanda, perché una persona che può permettersi di acquistare un'ammiraglia del genere su un lavoro,
sì,
e quindi per lavorare, quindi mi immagino che sia una persona che comunque lavora ad un livello
altissimo,
molto alto,
sì,
perché non può comprare o noleggiare anche una videocamera? Probabilmente, anzi, su quel lavoro, se c'è necessità di avere il video, ci sarà anche un videomaker,
esatto,
plot twist,
cioè,
incredibile.
Quello che mi
e
riporto,
quindi perché mettermi
esatto
tutto? Canon con quella feature lì ha fatto la mossa per far vedere, ehi, abbiamo innovato, ma poi hanno fatto i pavidi e se ne sono andati mettendo tutta la solita solfa che mettono tutti. Invece se avessero tirato dritto con altre cose pensate per
sì
i fotografi, secondo me non è che avrebbero sbancato.
Tra l'altro, cosa che ho visto adesso, ho provato la R5C recentemente, che secondo me è proprio l'apice di questa roba, perché hanno provato a fare la macchina ibrida che fa tutto, no? Cioè, a parte questa roba qua. Cioè, bello lavorare con questa roba qui.
Sì, sì, io l'ho presa in mano perché ce l'abbiamo qui in studio, in prova, e non voglio mai più toccarla in
cioè,
vita mia.
Il discorso
perché...
è fare queste macchine iperibride, come la R5C, che secondo me al momento è il massimo esemplare di ibridità, perché addirittura c'ha lo switch foto e video. La cosa assurda, che tra l'altro abbiamo visto anche insieme qua in studio, è che quello switch non la rende mai in realtà ibrida.
No.
Perché la macchina ibrida è la 7.4 che stai facendo le foto, schiacci rec e lei fa partire il video, no? Qui non funziona. Cioè,
più che altro perché ha un delay di 5-6 secondi.
Sì.
E se voi dovete fare questo switch in una situazione in cui dovete riprendere qualcosa in maniera molto veloce e repentina, io posso immaginarmi qualcuno che lavora soprattutto nello sport, che non penso compri comunque una camera del genere, però non si sa mai, voi perdete 100% quella scena. E di conseguenza il concetto di questa fotocamera è andato completamente a farsi benedire. Non è più una camera ibrida, perché ci mette talmente tanto tempo a passare da
sì,
una
no,
cosa all'altra,
esatto, è una macchina che
o è quello,
esatto,
o è quello,
esatto,
che a una certa può cambiare.
No, esatto, quindi il discorso è, piuttosto te ne compri due e hai una buona fotocamera da una parte e una buona videocamera dall'altra. Ma allora a quel punto lì mi chiedo, non è meglio comprare una videocamera e una fotocamera piuttosto che una macchina che fa entrambe le cose? Anche perché
ovviamente,
poi...
ovviamente ci tengo a fare una piccola precisazione.
Sottolineiamola questa.
Sottolineiamo precisazione e anzi... io vorrei anche evidenziarlo e cerchiarlo, perché vedo già i commenti sotto il video.
Chiediamo a Fob di farlo in montaggio.
Evidenziamo. E ragazzi, noi stiamo parlando ovviamente di un mercato e di una tipologia di utenti di livello pro. sì, molto alto. Non del ragazzo appassionato, non del fotografo della domenica, non del ragazzo che lavoricchia mentre studia, come sono stato io tanto tempo fa.
Siamo stati tutti.
Per cui una 7-3, che è una camera ibrida, è letteralmente una manna dal cielo.
Assolutamente.
Stiamo parlando del livello pro. E di conseguenza in quel livello lì la gente fa la cosa con una cosa,
ma esatto,
che la fa non bene di più.
Cioè, il punto è che adesso è proprio, lo rapportiamo su crop, su quello che siamo diventati, ed effettivamente ti rendi conto che entrambe le cose non le puoi fare. Cioè, io non vado nemmeno più su un set e dico faccio anche le foto, non esiste. Cioè, ti muovi al momento con o un fotografo o un videomaker. E quel discorso che ha fatto tutto lo sportivo, io l'ho visto quando abbiamo fatto il documentario dell'Iron Dames. Non è che il fotografo a un certo punto prendeva con la 1DX, switchava e cominciava a fare video. Faceva foto e lui si è comprato infatti una 7S3 per fare video. Il punto è che alla fine tanto utilizzerai sempre due macchine, così come nel matrimonio, per chi non cambi ottica ogni volta. Vai il 24-70 e il 70-200 su un'altra macchina. È sempre stato così, proprio perché le due macchine fanno la differenza. E non capisco quale sia il problema di dover costantemente inseguire questa ibridità. È pallosissimo.
Si dice ibridità?
Non lo so. Si dice...
ogni tanto Simo inventa le parole,
esatto,
sappiate questa cosa.
Però, dato che parlavamo del fatto del mercato noioso, in realtà ci sono secondo me alcuni brand che stanno facendo delle cosine.
In realtà ce n'è uno.
Eh sì, ma io ti ho preparato una chicca di un brand che purtroppo è fallito, ma di una macchina che era solo fotografica. Te l'ho preparata, tu magari non te la ricordi nemmeno. Te la faccio vedere.
Ah, me la ricordo.
Guardala qua.
Me la ricordo.
Te la ricordi? No.
Me la ricordo.
Eccola qui. La Litro. La Litro Illum. Questo progetto, per chi non se lo ricorda, era una macchina compattata, tutta quanta, quindi ottica e proprio così, che aveva una particolarità, cioè la messa a fuoco in post. Lei faceva tante foto, poi tu le univi.
Cose incredibili e pazze.
Però era una buona idea che faceva e strizzava l'occhio solamente ai fotografi.
Per caso ti ricorda qualcosa questa caratteristica?
Ce l'ho io un'altra macchina.
Perché a me ricorda qualcosa questa caratteristica.
La Leica M11?
No.
La Sony RX, l'iPhone...
che con la Cinematic Mode ti permette di modificare la messa a fuoco in post. Sarà forse la prossima cosa che vediamo sugli iPhone.
E lei?
Scopriremo.
Lei
era incredibile che potevi metterci
la
preset.
ZX1.
L'idea per me era incredibile perché potevi editare le foto con Lightroom, una roba incredibile, che tra l'altro secondo me, per com'è adesso Lightroom Mobile, perché questo è Lightroom Mobile.
Però conoscendo le tempistiche di Lightroom, d'aggiornamento delle cose, secondo me vedevi gli aggiornamenti di Lightroom Mobile fra 12 anni.
Sì.
Perché aveva Android, ma vabbè.
Conosciamo Lightroom, conosciamo Android.
Però era una macchina solo fotografica, niente
tanto. No, sì, era pensata per fotografi. Io l'ultima fotocamera che ho provato, che mi ha fatto veramente essere entusiasta di provarla, perché dovete sapere una cosa, ragazzi.
La Q2?
A parte la Q2. No, io la Q2 non l'ho mai provato, ho provato la Q. Lasciando perdere la tua Q, ma rapportandomi a discorso recensioni sul canale, l'ultima, che è stata paradossalmente anche la prima, che veramente mi ha fatto sfrigolare nel provarla, costantemente mi veniva proprio voglia di uscire, è stata la... Ehi, amore mio.
La X100V.
Che questa è una fotocamera.
Poi, punto. In realtà, il discorso, ragazzi, è che fa anche video, per carità.
Però si vede palesemente che è lì tanto perché ci deve essere, perché devono mettere. Fa anche i VC, li fa.
Avevamo dimenticato di metterci un tasto rec, tenete. Però sì.
Anche perché se fai video, io l'ho usata per un periodo per YouTube, e con questa, se fai video per più di 5 minuti, diventa più o meno una supernova.
Però, ecco, e io ti riporto lei. La RX1
questa
di Sony.
Questa era bellissima. A me piacerebbe tantissimo che Sony riprendesse in mano questo
progetto.
Gliel'ho detto
l'altro giorno, sai. Gliel'ho detto.
Questa vabbè, non flexarmi così in faccia che sei ambassador Sony, cazzo.
Vabbè, lo flexo nel viso, ok? Però quello che ho detto a Sony è: perché non riportate in auge questa cosa qua? E la loro risposta qual è stata?
Perché il mercato vuole libri dal video. Perché ma
nessuno
che palle, mamma mia, ragazzi.
Però questa era veramente bella.
Possiamo arrivare all'innovazione? Possiamo arrivare lì? Possiamo vedere una cosa bella, finalmente?
Questa era veramente bella.
Questa era molto bella, devo essere
onesto. Il sensore della R2 o R3 qua dentro.
Questa qua era figa. Mi sarei veramente contentissimo se Sony riprende in mano questo progetto, io me la compro.
Guardate che bella. Guardate qua.
Però possiamo venire
al succo,
a quella che è stata l'innovazione dell'ultimo anno.
Torniamo.
Come vedete, l'innovazione costa.
No, diciamo che la roba che mi è piaciuta di più, avendo provato la M11 ed è stato un po' il focus della mia recensione.
Pazzesco.
È il fatto di aver fatto finalmente un sensore pensato per i fotografi. un sensore che si adatta, ovviamente, perché è un quad buyer, quindi si rimappa in base alle esigenze, ma abbiamo i 61 megapixel massimi per chi vuole quel tipo di qualità, ma allo stesso tempo la macchina può arrivare ad avere 32, mi sembra, e 18 megapixel.
Questa cosa qua di poter adattare il sensore a piacimento in base alle proprie esigenze è una roba per me è una roba clamorosa. Io la comprerei solo, poi del resto non me ne frega niente, per me può non avere neanche i tasti dietro, io la comprerei solo per questa cosa qua, è pazzesca,
veramente bello.
Io questo problema lo riscontro sempre quando devo far foto qui, perché non sempre, io scatto con la R4 qui in studio, e che è comunque impegnativa dal punto di vista dei file e dei megapixel, e tante volte non c'è la necessità di avere una roba così troppo, perché a volte la R4 infatti abbiamo preso una 7.4 per tutte quelle volte, e questa roba qui mi avrebbe fatto risparmiare tante di quelle bestemmie che la metà bastava e avanzava.
Perché questa roba è pazzesca. Perché il discorso è che non è il file compresso, perché poi a volte dici è il file compresso, e no, perché qui è effettivamente poi hai un file da 18 megapixel, esatto, ma di quel sensore tutto quanto, non è che hai tagliato tipo il crop APS-C della R4 che ti fa il crop e tu la usi croppata.
No, esatto.
No, tu usi tutto il sensore che si rimappa apposta.
Cioè, è proprio una cosa, la cosa da capire è che è una cosa fisica che succede al sensore.
Bellissimo.
Non è una roba fatta via software, proprio succede quella roba lì dentro la fotocamera.
Bellissimo.
Ed è incredibile questa cosa qua, ed è l'unica che ha una roba del genere. Io mi auguro che questa cosa qui diventi lo standard. Io non credo succederà mai, perché le fotocamere, secondo me, almeno al momento...
Sony ce l'ha. Secondo me, sai cosa spero?
Attenzione,
plot twist. Spero veramente che a settembre, forse, sparo una, la R5 di Sony sia una macchina da 100 megapixel, metti che vogliono fare questa follia, ma col sensore quad buyer che possa diventare una macchina da 100, 50, 30, 18.
Bello.
Quello sarebbe veramente figo. Qual è il problema? È che quel tipo di sensore lì costa una madonna, e soprattutto, secondo enorme problema, è che tu ti compri una macchina che potenzialmente te ne sostituisce altre due.
Perché ammazzi totalmente la 7.4.
Perché ti sei diventa quad buyer anche in video, ovviamente hai un problema. Cioè tu ti trovi potenzialmente il sensore con la sensibilità della 7S dentro una macchina.
Ma così. Infatti Leica si può permettere di farlo, perché fondamentalmente se vuoi il video c'è una cosa che puoi comprare, che è la serie SL, il sistema SL. Perdonatemi.
Sarebbe bello vedere questo sensore qua sulla Q3.
Quella roba lì sarebbe così. Però invece la M e la Q sono fotocamere, sì, non sono cose ibride. Se volete l'ibrido, c'è il sistema SL.
Esatto.
E quindi Leica si può permettere di fare questa roba qua. Secondo me il brand che potrebbe permettersi di fare questa cosa qua è Fuji.
Fuji dovrebbe avere forse un po' più di coraggio con la serie X Pro e provare a fare veramente solo una macchina fotografica. Con la X Pro 3 ci aveva provato, secondo me non c'è riuscita in pieno. Con la X Pro 4 io spero che lo faccia.
Sì, l'unico altro brand che ogni tanto comunque ci prova a tirarti fuori la chicchetta è Fuji, perché l'X Pro 3 è un'idea e la X100V, ma com'era prima la X100F, è comunque è una fotocamera pensata per fotografi di un certo tipo, molto specifica,
sì,
come camera, insomma.
Forse anche la serie GFX, se lo vogliamo proprio
anche
dire.
GFX, sì. Diciamo che Fuji mi fa rivivere un po' quelle vibes di quando usavo le reflex, e a seconda di quello che volevo fare, che stavo decidendo ancora che tipo di fotografia fare, paesaggio, ritratti, street, piuttosto che, sceglievi quel tipo di foto, la PSC, quella precisa full frame, mi ha fatto rivivere un po' quelle vibes, molto bello. Sì,
ragazzi, vogliamo sapere la vostra, quindi vi aspettiamo nella sezione dei commenti di YouTube per ricevere appunto i vostri pareri e quant'altro. Vi ricordo che se volete supportare il podcast, condividete il posto da cui state ascoltando Messa a Fuoco in questo momento.
Assolutamente.
Siete sul Pullman.
Condividete Crop Studio. Tutto quanto, condividete, provate, taggateci.
Esatto, vogliamo vedere dove ascoltate Messa a Fuoco. Magari qualcuno è già al mare. Fortunati voi che non siete qui con l'aria condizionata a un metro, perché altrimenti...
No, secondo me tendenzialmente staranno tutti studiando per la sessione
estiva.
State
facendo in realtà montaggi tutto il giorno e post-producendo foto. Taggateci mentre ascoltate Messa a Fuoco. Mi raccomando, ragazzi, vi aspettiamo lunedì prossimo alle 7 del mattino.
Sempre il buongiorno
qui.
Più bello che c'è.